Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Anna Bonaiuto legge Tre Camere a Manhattan, di Georges Simenon, traduzione di Laura Frausin Guarino.
«Vieni qui, François», disse Kay. Era troppo intelligente per non rendersi conto del rischio che correva nel chiamarlo così in quel momento. Era dunque tanto sicura di sé. «Vieni qui!» Gli parlava come un bambino ostinato e testardo. «Vieni!» Lui finì per obbedire, un po' a malincuore. Lei, con quella vestaglia che le arrivava fino ai piedi, con quelle enormi pantofole da uomo, col viso senza trucco e i capelli ancora arruffati, avrebbe dovuto essere ridicola. E invece non lo era affatto, tanto che lui le si avvicinò sforzandosi di mantenere un'aria un po' immusonita. «Vieni!» Gli prese la testa, lo costrinse ad appoggiarla sulla sua spalla, a mettere la guancia contro la sua. Non lo baciava, lo teneva fermo così, quasi di forza, come per infondergli a poco il suo calore, la sua presenza. Lui stava lì, con un occhio aperto e un residuo di rancore che si ostinava a non lasciar svanire. Allora, con voce così bassa che lui poté distinguere le parole solo perché le labbra che le pronunciavano erano incollate al suo orecchio, lei disse: «Non eri solo quanto me». Lui si irrigidì ancora un po', e forse lei se ne accorse, ma aveva fiducia in se stessa, o in quella loro solitudine per cui non potevano più fare a meno l'uno dell'altro. «Devo dirti qualcosa anch'io». La voce era ormai ridotta a un sussurro. E c'era qualcosa di ben strano in quel sussurrare così, in pieno giorno, in una camera luminosa, senza sottofondo di musica in sordina, senza niente di ciò che può indurre a lasciarsi andare. In quel sussurrare così, davanti a una finestra nella quale si inquadrava un vecchio sarto ebreo, unto e bisunto. «So che sto per farti male perché sei geloso, e mi piace che tu lo sia, ma devo dirtelo ugualmente. Quando mi ha incontrata...» Non precisò l'altro ieri, e lui gliene fu riconoscente, perché preferiva non pensare che si conoscevano da così poco tempo. «Quando mi ha incontrata...» E continuò ancor più sottovoce, cosicché quello che gli disse, lui glielo sentì soltanto vibrare nel petto. «Ero così sola, così irrimediabilmente sola, così a terra... Così sicura di non poter più risalire la china, che avevo deciso di andare col primo venuto, chiunque fosse. Ti amo, François». Lo disse una volta sola, e non avrebbe comunque potuto ripeterlo, perché stavano così stretti l'uno all'altro che nessuno dei due sarebbe riuscito a parlare. Ed entrambi si sentivano stringere dentro in ugual misura la gola, il petto, e forse anche i loro cuori avevano smesso di battere. Che cos'altro avrebbero potuto dirsi? Che cosa avrebbero potuto fare? Niente, neanche l'amore, perché perfino questo avrebbe probabilmente rotto l'incanto. Lui non osava allentare la stretta, perché aveva paura del vuoto che sarebbe fatalmente seguito a quegli istanti di così intensa emozione, e fu lei a sciogliersi dall'abbraccio nel modo più semplice, e con un sorriso. «Guardala di fronte», gli disse, e aggiunse: «Ci ha visti». Proprio in quel momento un raggio di sole venne a lambire il vetro della finestra, entrando di sbieco e proiettando un piccolo cerchio di luce tremulo e danzante su una parete della stanza, a pochi centimetri dalla fotografia di uno dei bambini. «Adesso, François, bisogna proprio che tu esca». C'era il sole giù in strada. Tutta la città era inondata di sole, e Kay capiva, sentiva chiaramente, che lui aveva bisogno di rientrare nella realtà. Era indispensabile, per lui, per loro. «E ti metterai un altro vestito. E invece sì, te lo sceglierò io». Quante cose avrebbe voluto dirle dopo la confessione che gli aveva fatto. Perché lei non glielo permetteva? E invece, ecco che continuava ad andare su e giù come fosse a casa sua, e riusciva perfino a canterellare. Era sempre il motivo della loro canzone, ma lo intonava come non aveva mai fatto prima, con una voce così grave, così profonda e leggera al tempo stesso, che quel banale ritornello diventava, per un attimo, la quintessenza di tutto ciò che c'era appena stato fra loro. E intanto frugava nell'armadio dei vestiti parlando da sola. «No, no, 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 niente grigio oggi, e neanche beige. Del resto può pensarla come vuole, signor mio, ma il beige non le dona affatto. Lei non è abbastanza bruno né abbastanza biondo per reggere il beige». E improvvisamente, ridendo, «A proposito, di che colore sono i tuoi capelli? Pensa che non li ho mai guardati. Gli occhi sì, li conosco bene. Cambiano colore a seconda di quello che pensi. E poco fa, quando mi sei venuto vicino con un'aria da vittima rassegnata, erano di un brutto grigio scuro, come un mare agitato che fa star male tutti i passeggeri. Mi sono domandata se ce l'avresti fatta a percorrere quel piccolissimo spazio che ti separava da me, o se sarei stata costretta a venirti a prendere io. Coraggio, François! Obbedisca, signore! Ecco, un vestito blu scuro. Sono sicura che ti sta divinamente il blu scuro». Lui aveva voglia di rimanere in casa e al tempo stesso non osava opporle resistenza. Ancora una volta, chissà perché, pensò: «Non è neanche bella». Ed era in collera con se stesso per non averle detto che anche lui l'amava. Forse perché non ne era sicuro, ma aveva bisogno di lei. Aveva una paura atroce di perderla e di ripiombare nella solitudine, la stessa cosa che lei gli aveva confessato poco prima. Gliene serbava un'immensa gratitudine, ma anche una punta di rancore. Pensava: «Potevo essere io come un altro». Allora cedeva, intenerito e remissivo, e si lasciava vestire come un bambino. Sapeva che quella mattina lei non voleva più sentire parole gravi dagli echi profondi. Sapeva che stava recitando una parte, la parte della moglie, una parte molto difficile da sostenere se non si ama. «Scommetto, signor francese, che lei con un vestito così porta sempre un papillon. E perché faccia ancora più francese, gliene sceglierò uno blu a pallini bianchi». Come non sorridere davanti a tanta perspicacia? Un po' gli seccava, si vergognava un poco di lasciarsi manovrare a quel modo, aveva paura di essere ridicolo. Un fazzoletto bianco nel taschino, vero? Un po' sgualcito per non sembrare un manichino. Vuol dirmi per favore dove stanno i fazzoletti? Era una scena stupida e un po' melensa. Ridevano come matti, stando al gioco, e avevano entrambi le lacrime agli occhi, ma si sforzavano di nasconderlo per paura di commuoversi. «Sono sicura che devi vedere qualcuno. Ma sì, non mentire. Voglio che tu ci vada». «La radio», cominciò lui. «Ecco, va alla radio e torna quando vuoi. Mi troverai qui». Kay sentiva che lui aveva paura, e lo sentiva così chiaramente che non si limitava a rassicurarlo a parole, ma gli stringeva il braccio con tutte e due le mani. «Su, François, in house!» Aveva usato una parola della sua lingua materna. «Adesso sloggi, signore, e non si aspetti, rientrando, di trovare chissà cosa per pranzo». Il pensiero di entrambi andò immediatamente al Fouquet, ma ciascuno si guardò bene dal manifestarlo all'altro. «Mettiti un soprabito, questo qui, e un cappello nero, ma sì». Lo spinse verso la porta. Non aveva ancora avuto modo di lavarsi e vestirsi, e non vedeva l'ora di restare da sola. Lui ne era consapevole, ma non sapeva bene se rammaricarsene o essergliene grato. «Ti concedo 2 ore, massimo 3», gli disse lei mentre gli chiudeva la porta alle spalle. Ma poi fu costretta a riaprirla, e Combes vide benissimo che era un pochino pallida e come imbarazzata. «François!» Lui risalì i pochi gradini che lo separavano da lei. «Scusami se te lo chiedo, ma potresti darmi qualche dollaro per la spesa?» Non ci aveva pensato, arrossì. Era tutto così imprevisto, lì, sul pianerottolo, vicino alla scala, proprio davanti alla porta con le lettere J.K.C. dipinte in verde. Non si era mai sentito così goffo in vita sua. Prese il portafoglio, ne trasse delle banconote a caso. Non voleva aver l'aria di contarle, non gliele importava nulla. e arrossiva sempre più via via che le porgeva dei biglietti da uno, da due o da $5 a caso. Scusami, sai. Lo sapeva bene, certo, e aveva un groppo alla gola. Avrebbe voluto tornare dentro con lei e dare libero sfogo alla sua commozione, ma non osava, proprio perché fra loro adesso c'era una questione di soldi. «Posso comprarmi un paio di calze?» Allora capì, o credette di capire, che lei lo faceva apposta, che voleva ridargli la fiducia in se stesso, reintegrarlo nel suo ruolo di uomo. «Scusami se non ci avevo pensato. Vedrai che riuscirò a recuperare le mie valigie.» Parlava sorridendo, Kay, perché quelle erano cose che andavano dette col sorriso, con il sorriso tutto speciale che era la loro conquista di quella mattina. «Sta tranquillo, non farò pazzie.» Lui la guardò. Era ancora senza trucco, senza alcun segno di civetteria, indifferente a quella vestaglia da uomo che la infagottava tutta, a quelle pantofole che doveva riacchiappare continuamente con la punta del piede. E fu proprio lì, sul pianerottolo, davanti a quelle porte anonime, in quella specie di no man's land, che si diedero il bacio della giornata, forse il loro primo vero bacio d'amore. E consapevoli entrambi delle tante cose che esso doveva racchiudere, lo fecero durare a lungo, dolcemente, teneramente, come se non dovesse finire mai, e ci volle lo sbattere di una porta per separare le loro labbra. Allora lei disse semplicemente «Va», e lui scese, con la sensazione di essere un altro uomo. Tramite Loger, un drammaturgo francese che abitava a New York da 2 anni, François era riuscito a ottenere qualche lavoro alla radio. Aveva anche recitato la parte di un francese in una commedia andata in scena a Broadway, ma che, dopo aver debuttato a Boston, era rimasta in cartellone solo 3 settimane. Quella mattina non era affatto depresso. Era andato a piedi fino a Washington Square e lì aveva preso l'autobus che percorre da un capo all'altro la Quinta Avenue. Per meglio godersi la vista della strada, gli era venuta voglia di salire sull'Imperiale e continuava, perlomeno all'inizio, a sentirsi piuttosto di buon umore. La strada era luminosa. Le pietre degli edifici di un grigio dorato davano a tratti l'illusione della trasparenza e il cielo, lassù, era di un azzurro terso, con qualche piccola nuvola soffice, simile a quelle che si vedono intorno ai santi sulle immaginette. La sede della radio si trovava nella 66esima strada e quando scese dall'autobus si credeva ancora felice, o tutt'al più avvertiva un vago malessere, una sottile inquietudine, una sorta di insicurezza, come un presentimento. Ma un presentimento di che? Pensò a Kay, e per un attimo gli passò per la mente l'idea che al suo ritorno a casa avrebbe potuto non trovarla più. Alzò le spalle, e si vide mentre lo faceva, poiché, essendo un po' in anticipo per la visita che aveva in programma, si era fermato davanti alla vetrina di un mercante di quadri. Perché il suo umore peggiorava mano a mano che si allontanava dal Greenwich Village. Entrò nell'edificio, quindi in uno degli ascensori. Raggiunse il 12° piano e percorse dei corridoi che già conosceva. In fondo c'era una grande sala molto luminosa, con decine di impiegati, uomini e donne, e dietro un tramezzo il direttore delle trasmissioni dedicate alla prosa, con i suoi capelli rossi e la faccia butterata dal vaiolo. Si chiamava Urwicz. La cosa lo colpì perché si ricordò che era un ungherese e ormai tutto quello che si ricollegava più o meno direttamente a Kay lo colpiva. «Aspettavo la sua telefonata ieri, ma non importa. Si sieda, prego. Lei va in onda mercoledì. A proposito, sto aspettando il suo amico Loger, anzi dovrebbe già essere qui. Molto probabilmente presto trasmetteremo la sua ultima commedia.» Era stata Kay a scegliere il completo che indossava, ad annodargli il papillon, a vestirlo, insomma, non più di mezz'ora prima. Aveva creduto di vivere con lei uno di quei momenti magici che legano due creature per sempre, ed ecco che tutto sembrava già lontano, quasi irreale. Mentre il suo interlocutore rispondeva al telefono, François lasciava errare lo sguardo per l'ampio locale luminoso, finché si concentrò su un orologio dalla cornice nera. cercava di ricostruire nella memoria il volto di Kay senza riuscirvi. E ce l'aveva con lei. Riusciva vagamente a immaginarla come era fuori, per strada, a rivederla come la sera prima, con il cappellino nero inclinato su un occhio, la sigaretta macchiata di rossetto, la pelliccia sulle spalle, ma era irritato con se stesso, o meglio, angosciato, perché non riusciva a figurarsela in altro modo. Il suo nervosismo e la sua impazienza dovevano essere piuttosto evidenti, tanto che l'ungherese, sempre tenendo il ricevitore all'orecchio, gli domandò: «Ha premura? Non vuole aspettare l'Ogé?» Certo che l'avrebbe aspettato, solo che in lui era scattato qualcosa. A un certo punto, non avrebbe saputo dire esattamente quando, tutta la sua serenità era svanita, e anche la fiducia in se stesso, e quella gioia di vivere così nuova, così fragile, che, potendo scegliere, quasi non avrebbe osato portarla in giro con sé per le strade.
Anna Bonaiuto ha letto Tre camere a Manhattan di Georges Simenon, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.